L'Italia, lo sappiamo, è uno dei paesi dal patrimonio artistico più grande del mondo e, sappiamo anche questo, non ha sufficienti risorse per gestirlo al meglio. Per questo è nato il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, una organizzazione che gestisce senza scopo di lucro beni che le vengono donati da privati oppure ceduti con varie formule legali dagli enti pubblici. Il FAI li restaura e cerca, per quanto possibile, di farli ammirare da tutti. Come per esempio nelle giornate di primavera, una manifestazione arrivata quest'anno alla 10ª edizione, con la quale si organizzano visite guidate ai tesori meno conosciuti. Ce lo spiega un volontario del FAI, Luca Chiarini, intervistato da Livia Borghese.
E noi del FAI li apriamo per dare la possibilità alla gente di vedere un'Italia che normalmente non è vista. Negli anni la manifestazione ha avuto un successo sempre più crescente e quindi abbiamo deciso di aprirne sempre di più.
Nella prima edizione delle giornate di primavera, 10 anni fa, si potevano visitare circa 50 beni. Oggi sono diventati 380, sparsi in 150 città d'Italia e si registrano migliaia di visitatori, uomini, donne, anziani e bambini. Qual è la storia del Fondo per l'Ambiente?
Il FAI è una fondazione privata, senza fine di lucro, che è nata dall'unione di un piccolo gruppo di persone amanti dell'arte che hanno deciso di emulare quello che è il National Trust inglese e quindi di dar vita a una fondazione che si occupasse di salvare dei pezzi d'Italia che sarebbero andati perduti, quindi delle ville, dei palazzi abbandonate per la non possibilità dei proprietari di poterle mantenere.
Una grande famiglia che magari ha tanti beni arriva a donare al FAI un palazzo, un castello, un bene comunque di rilevante interesse culturale. E cosa ne fa il FAI?
Il FAI innanzitutto lo restaura e quindi con la collaborazione di artigiani, artisti, lo riporta a quella che era la sua originarietà e poi cerca di aprirlo al pubblico, quindi farlo fruire al pubblico, organizzando degli eventi, dei concerti e quindi tramite poi le iscrizioni al FAI oppure la visita dei propri beni automantiene questi beni.
Dal 1975, anno di nascita del FAI, ad oggi, quanti beni è arrivato a gestire?
Il FAI ha in proprietà 28 beni, di cui 10 aperti continuamente al pubblico.
Può farci degli esempi di quali beni sono?
Sì, alcuni beni sono la villa della Porta Bozzolo in provincia di Varese, oppure l'abbazia di San Fruttuoso, famosissima nelle Cinque Terre, che appunto era un'abbazia completamente abbandonata che il FAI ha rimesso a posto ed ora è aperta al pubblico. L'ultimo bene gestito dal FAI, che è stato da noi dato in comodato d'uso dalla Regione Sicilia, sono i giardini della Colimbetra, che si trovano sotto i templi di Agrigento. Giardini che erano in completo abbandono e che avevano delle piante rarissime disperse tra i cespugli. Il FAI l'ha rimesso a posto, ha tirato fuori queste piante rarissime e da pochi mesi l'ha riaperto alla visione di tutta la gente che vuole visitarlo.
Uno dei gioielli aperti al pubblico in occasione delle giornate FAI di primavera è Palazzo Mattei di Giove, nel cuore del quartiere ebraico romano. Lo visitiamo con la storica dell'arte e volontaria del FAI, Francesca Salamoni.
Palazzo Mattei di Giove nasce nel 1598. Il committente era Sdrubale Mattei e l'architetto era Carlo Maderno. Carlo Maderno, uno degli architetti più importanti degli inizi del Seicento. Il palazzo è appunto uno dei più interessanti proprio perché per la presenza del cortile. Cortile è considerato nel Seicento come il più bel museo all'aperto. Più bel museo all'aperto perché i Mattei di Giove erano tra i più grandi collezionisti della Roma seicentesca e si resero conto che queste opere d'arte bellissime che erano in loro proprietà non erano comunque fruibili per un pubblico. Di conseguenza decisero di esporre nel loro cortile le opere d'arte in loro possesso perché tutti potessero comunque usufruirne.
Ci può dire qualche cosa di più sul committente, sul Mattei che fece costruire questo palazzo?
Asdrubale Mattei apparteneva a una famiglia estremamente ricca, ma una famiglia che ancora alla fine del Cinquecento non aveva acquisito un status sociale elevatissimo. Ricchissimi perché commercianti e proprietari terrieri. Ma nel 1595, in seguito al matrimonio fra Asdrubale Mattei e Costanza Gonzaga, le fortune economiche della famiglia Gonzaga si alzarono moltissimo e contemporaneamente anche lo status sociale dei Mattei. Infatti poi una cosa divertente è che in seguito al matrimonio Mattei-Gonzaga ci fu una sorta di contrasto fra i coniugi, in quanto il Mattei amava moltissimo le opere classiche e i soggetti e i dipinti di soggetto profano, mentre la Gonzaga amava solo ed esclusivamente dipinti di soggetto religioso.
E questo contrasto coniugale si vede anche in questo palazzo.
Infatti nel cortile assistiamo alla presenza di opere solo ed esclusivamente profane, mentre all'interno dell'edificio i soggetti rappresentati sono solo ed esclusivamente religiosi.
Attualmente all'interno di Palazzo Mattei si ritrovano una biblioteca di storia moderna e contemporanea al secondo piano e al primo piano un centro di studi americano.
Sì, il centro di studi americano nasce nel piano nobile di Palazzo Mattei nel 1938 e raccoglie tutta la letteratura americana, in quanto nei primi del secolo un professore del Massachusetts, Henry Nelson Gay, venuto in Italia per insegnare alla Sapienza letteratura americana, si rese conto della grave carenza che aveva l'Italia di letteratura americana. Di conseguenza cominciò a raccogliere diversi testi fino a fondare una piccola biblioteca. Questa biblioteca si ingrandì e in seguito alla sua morte lo Stato con il governo Mussolini decise di acquistare il Palazzo Mattei per poterlo poi donare in seguito al piano nobile alla biblioteca accumulata da Nelson Gay, biblioteca che tuttora sussiste appunto al piano nobile.
Asdrubale Mattei fu un esempio di committente lungimirante.
Sì, molto lungimirante, tant'è vero che nella decorazione delle sale interne del piano nobile chiamò a lavorare artisti che ancora non erano molto conosciuti. Tant'è vero che possiamo vedere all'interno di queste sale la presenza di Domenichino, Lanfranco e Pietro da Cortona nella sua prima opera romana in assoluto.